E siamo qui allora con Federico Silvi, ciao, ben trovato.
Ciao a voi.
Mi senti?
Sì, sì, ti sento.
Eccoti qua. Allora, insomma, raccontiamo dopo l'esordio omonimo di 3 anni fa del vostro gruppo, tornate con Left Head.
Sì.
Con un disco senza la parte elettronica del vostro esordio, con una formazione diversa, comunque tutto parte da te che scrivi e componi le canzoni. Ti chiedo cos'è cambiato dalla nascita dei Silver Eight rispetto all'approccio, no? All'approccio alla musica.
Allora, con questo disco, cioè, Silver Eight innanzitutto parte come progetto solista mio. Come hai detto te, il primo disco era più un ibrido, era un po' una mescolanza di chitarre acustiche con delle incursioni di musica elettronica. Invece con questo sono tornato un po' a come ho sempre fatto fin da quando ho iniziato a suonare, ovvero un classico power trio con un approccio più istintivo e meno ponderato, un po' più di pancia, via. Sono tornato a una formazione che mi appartiene di più musicalmente.
Ecco, ci sono Gianni Nicolai al basso e Federico Melosi,
sì,
alla batteria. Come sono entrati nella band?
Allora, Federico Melosi, il batterista, ha già suonato con me in altri gruppi. Nei primi 2000 avevamo un gruppo post rock strumentale che si chiamava Jack in the Box, e poi ha suonato anche nei Jackie's Farm, che è l'altro gruppo in cui milito ancora io. E Federico ha partecipato ai primi due dischi. Ora è uscito dalla formazione perché è subentrato un altro batterista più adatto alla musica che facciamo ora, però ha intrapreso con me quest'altro percorso, via. E Gianni Nicolai è un bravissimo bassista di Livorno che ci conosciamo da anni per frequentazioni comuni, e quando mi sono messo a cercare le persone adatte l'ho chiamato e ha accettato di buon grado di unirsi, anche perché è anche un po' il mood musicale che ha sempre fatto anche lui, e quindi abbiamo messo in piedi questo trio, via.
Ma quindi al posto di Federico Melosi adesso chi c'è?
No, Federico Melosi è attualmente con me, parlavo dei Jackie's Farm, che è uscito lui, no, lui è in pianta stabilissima.
Ok. Ecco, tu ti avvali comunque di molti ospiti per le tue canzoni, ecco, è un progetto solista condiviso in trio e imprecisito dagli ospiti, come aggiungere un lenzuolo e poi una trapunta. Da cosa dipende secondo te questo bisogno di stare al caldo?
Fondamentalmente è un po' l'aria che si respira a Livorno nell'ambito musicale, c'è molta collaborazione, quindi non è più come era una volta. Io mi ricordo quando ho iniziato, insomma, a suonare in formazione negli anni 90, c'era un po' di concorrenza fra i gruppi, non c'era tutta questa grande collaborazione. Invece negli ultimi anni, le nuove leve, complice anche internet, che alla fine condividiamo un po' tutte le stesse piattaforme, quindi è anche più facile trovare gente disposta a collaborare. È anche stimolante e utile, perché magari rimanere sempre con la testa a guardarsi l'ombelico magari spesso non aiuta, invece collaborando con altri le cose possono prendere strade magari inaspettate o un po' diverse.
Ecco, entrando nel merito delle canzoni, c'è From Space che ha, insomma, queste poche parole per raccontare poi una battaglia interiore senza esclusione di colpi, e la nota soffocata è in contrapposizione alla melodiosità del tuo cantato, che vuole quietare l'agitazione. Come nasce?
Ma è una canzone, quella un po' mantrica, diciamo, c'è questo incedere incalzante, è uno di quei classici testi che dici tutto e non dici niente, insomma, è molto evocativa poi in realtà, è un un flusso anche emotivo, di coscienza, cioè anche il testo si ripete sempre, è un po' anche il perdersi nel tutto, via, from space, almeno nell'intenzione che avevo quando ho scritto il testo era anche il semplice pensiero di sentirsi diluiti nel vuoto, nel non conosciuto, insomma, un semplice sentore di questa emozione qua.
Bene, From Space poi anche un bellissimo video, chi l'ha curato e com'è andata?
Il video l'ho curato io insieme a una videomaker di Livorno molto brava che ha collaborato con altri gruppi che si chiama Ambra Lunardi, è molto attiva più che altro nell'ambito dei videoclip, ha lavorato anche con Nada ultimamente, insomma è una tipa in gamba. E niente, io ho recuperato questo film, che è un film del 68 di Peter Bogdanovich, che è un regista americano, e niente, ho recuperato questa pellicola che era utilizzabile perché non erano decaduti i diritti d'autore, e niente, me lo sono guardato tutto, ho selezionato le immagini utili per il montaggio, poi insieme a lei che è molto brava nell'utilizzo dei programmi abbiamo fatto questa clip, insomma. È molto, la cosa che mi ha colpito è che sembra un film girato a Livorno, la mia città, negli anni 70, sì. Perché lo scenario è il solito, cioè scogli, mare, scene incredibili, cioè anche una scena rimasta fuori che mi è dispiaciuta, c'era questi astronauti che facevano con la tuta, che per asciugarsi facevano un falò sugli scogli, era un nonsense bellissimo, però poi ce l'ho fatta a buttarcelo, però la pellicola interessante, consiglio di vederla.
Ok, poi c'è proprio Gurda che ha questo bell'impatto chitarra basso batteria che rafforza le maglie di una cornice che il cantato in coro rende poi più intenso e melodioso, come è venuta fuori.
Questo è un pezzo, quello che mi porto dietro un po' da anni, non l'avevo mai fissato su disco. A quello un po' più di impatto, diciamo, dell'intero disco. E niente, si poggia un po' sulle strutture tipiche di un po' stoner per certi versi. E niente, il testo è un gioco di parole, tra propaganda, però con la parola gun inserita all'interno, che insomma ovviamente si riferisce alle propagande politiche, a tutto questo strizzare l'occhio sempre ad armarsi e a stare su chi va là e conquistare. Poi il discorso di trito e ritrito del predominio di spesso di potenti sopra altri, con il mezzo delle armi, le finte guerre buone e tutto questo pippone che ci tocca servirci tutti i giorni, insomma.
Che condisco. Sì. Poi c'è Wide Art con questo controcanto in acustico, in una lentezza che riesce a avere le guance rosse, piena, corposa e tenera. Come
sì,
il tuo cuore?
L'idea del disco, prima di fare questo disco più diretto, avevo in mente anche di fare un acustico, infatti potendo fare la cosa proprio nel modo più completo possibile, dovrebbe essere un doppio disco, un acustico e un elettrico, perché alla fine collaboro con altri gruppi, però scrivo sempre cose che registro. Principalmente sono chitarre e voci, quindi sono canzoni che stanno in piedi anche in un mood acustico e scarno.
Infatti è anche quello che dicevo prima, la storia dello scarno, poi il lenzuolo che ti crei attorno, il lenzuolo
sì.
È la punta.
Sì, poi si cerca di vestire le canzoni meglio che si può, insomma, secondo che direzione li vogliamo dare. E in questo pezzo ha collaborato Daniele Catalucci, che è un bassista di Virginia Miller, un gruppo storico nella scena italiana. Sì. E che ha fatto un bellissimo lavoro. Io praticamente gli ho dato la canzone chitarra e voce, gli ho dato delle dritte sul mood che doveva prendere, insomma, e lui ha curato tutti questi telai elettronici che, insomma, gli danno una bella atmosfera. Volevo fortemente inserire anche due pezzi acustici per rendere completo un po' il mio percorso come chitarrista, perché come disco fondamentalmente, a parte che sono molto contento di come è venuto, però mi rappresenta molto, volevo che avesse un po' tutti gli aspetti del modo che ho di comporre le canzoni, quindi anche cose più tranquille e cose più di impatto, insomma.
Comunque sicuramente se quello che volevi fare prevale la parte acustica, quindi quello l'hai raggiunto come obiettivo.
Ah, bene.
Infatti sì, ti chiedo anche di Deep Inside, che chiude il disco con questo effetto lo fai sulla voce, che intervengono in seconda battuta quasi per imboccare le coperte.
È l'altro episodio acustico, che è una canzoncina, insomma, tra virgolette. Mi piace molto anche lavorare su queste cose molto intimiste, insomma, poi alla fine quando uno c'ha una chitarra a mano e ha esigenza di scrivere, la maggior parte delle volte vengono fuori canzoni del genere, poi le cose più strutturate, più di impatto, sono figlie più di lavoro al fondo con altre persone, però il nocciolo poi del comporre, quando sei da solo, almeno per quanto mi riguarda, ha una direzione più verso quel tipo di canzone lì.
Ok, benissimo. Ecco, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato alla Westlink, che è uno storico studio a Cascina, provincia di Pisa. Cascina, che insomma, veramente, delle avventure politiche un po' inquietanti, però vabbè, se vogliamo. Però insomma, da Alessandro Sportelli, che è un fonico di grandissima fiducia, con cui ho già collaborato con i Jackie's Farm, infatti i due dischi che abbiamo fatto li abbiamo registrati lì, e ha sempre lavorato su un genere abbastanza di impatto, quindi quando c'è stato bisogno di scegliere con chi lavorare, sono andato a botta sicura su di lui, perché sapevo che avrebbe capito il suono che cercavo.
Ecco. Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' tribolare?
Ma direi di no, perché le canzoni erano talmente finite prima di registrarle che l'idea iniziale, se non fosse stata più complicata a livello tecnico per registrarla, era quella di fare un disco in presa diretta, proprio una registrazione live con tutto microfonato, però mi piaceva tornare un po' all'input primordiale del suonare, perché spesso nelle produzioni di questi ultimi anni, siccome la tecnologia permette un po' a tutti di fare cose molto hi-fi e molto perfette, super leccate, super che secondo me spesso si perde un po' una spontaneità che magari prima c'era di più, quando le registrazioni erano più semplici. Vabbè, naufragata questa idea, perché era un po' complicato a livello di gestione dello studio. Abbiamo comunque registrato a tracce separate, mi ha permesso di fare sovraincisioni di chitarra insomma, e i lati positivi che ci sono nel registrare un disco, via.
Però
problemi che ne sono stati, via.
Bene. Come è venuta allora la collaborazione con Riff Records, che ha prodotto il disco?
Riff Records mi ha dato una mano, perché il disco è stato fondamentalmente pagato con la vendita di miei quadri, perché io mi occupo anche di arte contemporanea e faccio dei lavori, e quindi l'idea per cercare di tirare fuori i soldi necessari per affrontare il lavoro è stata quella di di fare un super saldo di materiale che avevo, e così un po' rischiando, ma non sapendo come andava, però è andata molto bene. Quindi ho pagato quasi tutte le spese così, poi la Riff Records di Paolo, che anche lui è un... l'ho conosciuto perché ho suonato anche con i Mandrake, che è un altro gruppo di Livorno, che insomma hanno prodotto sempre con la Riff Records l'ultimo disco che hanno fatto, e quindi nella ricerca così gli mandai una mail, gli piacque il disco già registrato e è entrato a far parte della produzione.
Benissimo, benissimo. Chi ha curato la copertina?
La copertina io, perché alla fine occupandomi anche di roba grafica e visuale, praticamente ho sviluppato un quadro che ho fatto quest'anno, che raffigurava questa mano sinistra,
sì,
che anche lì praticamente feci su due pannelli a caso, feci un disegno su un pannello nero così e su un altro, essendo a corto di idee, con la destra mi riprodussi la mia mano sinistra. E c'era questo accozzo di colori, sfondo nero e tratto minimale blu, che mi piaceva molto, e quindi ho deciso di riportare questo tipo di grafica sulle grafiche del disco.
Se
potete dare una mano da Linda Bucciantini, che è una mia amica che si occupa di layout e comunque di lavorazione digitale, mi ha permesso di fare il lavoro.
Bene, così comunque mano sinistra è intitolato anche il disco.
Sì, ha preso il nome del quadro, che vabbè, mano sinistra è la mano del cuore, ma era un po' in collegamento al mood di un po' di istintivo che sentivo nei pezzi, e quindi legava bene, insomma, oltre che graficamente anche concettualmente ci poteva stare.
Benissimo, ma tu canteresti mai in italiano?
Allora, in italiano, su questo disco ci doveva andare un pezzo in italiano, perché io anni fa avevo buttato giù un po' di roba anche in italiano, c'ho avuto un periodo che scrivevo tantissime cose. E in questo disco, Black Day, che è il pezzo che è uscito ora, il secondo video del disco, così per diletto mi ero messo in testa di farci anche un cantato in italiano, cosa che mi è riuscita, e poi c'è stata un inghippo di memoria, perché quando sono andato a registrare le voci mi ero riproposto di farla in due versioni, quindi volevo mettere come traccia fantasma Black Day in fondo con il testo in italiano, però un po' la tensione, la concentrazione di cantare bene tutti i pezzi regolari, a fine sessione, il giorno dopo, mi sono ricordato che dovevo fare schifo l'italiano, e non c'è andato a finire. Però comunque sì, l'italiano è una forma compositiva totalmente diversa, che però mi interessa, mi può interessare, non lo so. Una cosa che mi preme però di questo discorso italiano-inglese,
sì,
è che mi piacerebbe fare in futuro un disco un po' in italiano e un po' in inglese, per rompere un po' questo schema che o fa tutto in italiano o fa tutto in inglese, perché secondo me l'espressione, insomma, artistica o musicale non è che debba avere per forza questi paletti così rigidi di che c'è la musica in italiano o la musica in inglese. Alla fine è un'espressione che spesso una musica ha bisogno maggiormente della lingua inglese, a volte della lingua italiana, insomma mi piacerebbe cercare di riuscire a fare questa cosa, che magari non so poi in che modo, però probabilmente è una direzione che vorrò intraprendere più in là.
Bene, benissimo. Allora, dove ti piacerebbe andare a suonare con i Silver Eight?
Dove? Ma non saprei, anche perché, beh, ovviamente in festival prestigiosissimi, però è un po' difficilotto. A livello di suonare, ho suonato tanto da quando suono, anche con altri gruppi, anche in Italia, dal nord al sud, e ho trovato Isole Felici, dove vale la pena andarci anche se sono piccoli club, e quindi mi piacerebbe suonare in qualsiasi posto che ha una buona recettività e dove ci sono persone interessate alla musica dal vivo e avere un po' d'attenzione verso i gruppi, questo sì, indipendentemente da dove sono. Poi l'importante è quello, quando si presenta un lavoro è bello vedere che arriva qualcosa a chi l'ascolta e che apprezza il lavoro che hai fatto. Però è abbastanza macchia di leopardo l'Italia, perché mi sono reso conto che a distanza di 100 km ci sono situazioni completamente diverse.
Sì.
È un po' sempre un'incognita, che è anche stimolante in certi versi.
Bene, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco la distribuzione digitale non c'è ancora, quindi c'è solo quella fisica. Si può scaricare su Bandcamp, questo sì, però non sono molto preparato perché il batterista è quello che gestisce i contenuti multimediali e insomma i contenuti quelli che vanno in rete. Però si può comprare scaricandolo, se no la copia fisica, se qualcuno fosse interessato basta che mi contatti e gliela invio.
No.
O se no si può comprare ovviamente ai concerti. Ora sto cercando di mettere giù un pilotto di date che sono tutte un po' da essere confermate, però insomma è il lavoro che sto facendo in questi giorni qui.
Ecco, ma hai delle date quindi per le prossime settimane?
Sì, ora poche cose. Ho una data a Torre del Lago, al GOB, che è un bel localino dove ho avuto la fortuna di vedere Gaffarina 10 giorni fa.
Ma poi Torre del Lago è provincia di Pisa?
No, è Viareggio, diciamo.
Okay.
Però non so, preciso la provincia qual è, credo sia sotto Viareggio.
Okay.
Poi suoniamo all'interno di una rassegna della Inner Animal, perché noi facciamo parte di questo collettivo di gruppi di Livorno che sono tutti legati, c'è Bad Love Experience, Jackass Farm, Mandrake, Nu, insomma un po' di realtà legate da amicizia e da intenti comuni, e facciamo questo festival che praticamente sono tutti venerdì di luglio e agosto. Ci saranno questi set acustici dove suoneranno ogni venerdì, c'è un gruppo diverso dell'Inner Animal, e noi suoneremo il 15 di luglio a Livorno in Fortezza Vecchia, che è un bellissimo posto, è una struttura veramente suggestiva, e ci sarà la serata Inner Animal, praticamente ci sarà il gruppo, fa un DJ set a tema e poi da bere, e poi insomma ognuno fa quello che vuole.
Per questo ci piace anche l'estate, che ci sono questi posti incredibili da scoprire, dove portare tanta buona musica. E allora, sì, quindi noi speriamo insomma di sentire presto questo progetto nuovo che ci dicevi, in italiano e in inglese.
Sì, sì, ora intanto lavoriamo alla promozione di questo, poi sì, con l'altro comunque sì, poi comunque vedremo. Comunque sì, mi piacerebbe anche sentire da altri gruppi un po' questa varietà di espressione, perché
certo,
è anche un periodo storico in cui vengono spinti tanti progetti in italiano che la qualità spesso non ce la vedono granché. C'è ovviamente chi si merita e chi è valido davvero, però c'è un po' un trend che sembra che riuscire a parlare in italiano sia un dono divino, quindi se uno fa un testo in italiano magari parte già avvantaggiato rispetto a chi continua o comunque scrive in inglese. Mi sembra paradossalmente molto provinciale come cosa, perché,
sì, perché
a parte che ora
le malattie che girano fondamentalmente sono assomigliare a Negramaro oppure assomigliare a Carmen Consoli, quelle
sì.
Purtroppo insomma lì sono quelle le due malattie. Dai.
Sì, poi io ascolto un po' tutto, roba in italiano, in inglese, però almeno trovo delle cose belle, ma non è che mi domando prima sì ma in italiano o in inglese, alla fine la musica ti arriva e
certo,
mi piace indifferentemente, e mi piacerebbe che fosse così.
Benissimo, benissimo, è stato un piacere parlare con te, io ti ringrazio, Federico, e allora insomma speriamo di vedervi tantissimo dal vivo.
Spero anch'io.
Intanto andiamo ad ascoltare Propaganda.
Grazie, okay.
Alla
grazie
prossima.
A voi. Ciao.